Wiki News, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Ed è venuta a trovarci nei nostri studi. L'intervista la trovate disponibile anche in video sui nostri canali social, l'assessore all'agricoltura e vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, a cui abbiamo chiesto se intende candidarsi come prossimo sindaco della città di Firenze per le amministrative del 2024.
Francamente mi pare un po' presto per...
No, non mi dica così, perché
no, è vero,
le
è...
candidature hanno bisogno di tempo, uno non può decidere un mese
questo
prima,
è vero, no? Però è anche vero che il quadro politico, non lo dico per dire, ma il quadro politico è davvero in grande evoluzione.
Sì, sì. Un anno adesso
è un'era geologica.
Sono 10 anni di prima.
È un'era geologica, purtroppo. Quindi è vero che le candidature si costruiscono prima, è anche vero che, insomma, io sono tanti anni che faccio l'amministratore, quindi non ho bisogno di 3 mesi di campagna elettorale per spiegare alla gente chi sono, cosa faccio. E questo è un grande vantaggio, direi. Insomma, le persone mi conoscono, mi hanno votato in tante occasioni. Qualcuno sì, qualcuno no, come giusto che sia e come normale che sia in una democrazia, però davvero ancora non è chiaro che cosa succederà, che cosa farà l'amministrazione, quale sarà l'indicazione che darà il Partito Democratico sul prossimo candidato sindaco. Non c'è dubbio che gli equilibri sono cambiati anche dentro Palazzo Vecchio, quindi è da capire in che direzione andrà il Partito Democratico. Quindi oggi, a mio parere, diventa difficile ora dire io piuttosto che qualcun altro, insomma.
Lei l'ultima volta che si è dovuta sottoporre col vaglio elettorale in città ha avuto un successo importante, se non mi sbaglio.
Sì, direi siamo arrivati al 15%, quindi non solo per merito mio, io ero candidata anche di uno schieramento, però direi che abbiamo dato dimostrazione di avere un consenso in città, e senza probabilmente questo 15% il Partito Democratico, che mi pare si sia attestato attorno al 30, è difficile arrivi al 50. È vero che ci sono i ballottaggi, però è anche vero che allo stato attuale, se si andasse con la fotografia delle elezioni politiche, nessuno nel centrodestra né il Partito Democratico da soli avrebbero la maggioranza sufficiente per eleggere da soli un sindaco. Quindi la nostra forza politica, diciamo, in qualche modo ha una sua rilevanza e potrà giocare un ruolo nella prossima partita. Vedremo quale, ancora non siamo in grado di dirlo. Però sicuramente, diciamo, credo che l'ambizione di essere degli attori di questa partita, dei giocatori,
è pienamente legittima, dato il risultato
dei giocatori anche titolari, possiamo
anche elettorale, a cui facevo non casualmente cenno. Però, come dire, no, sa, noi frequentiamo un po' Palazzo Vecchio, dice Sara Funaro, la candidata di Nardella, la De Re sarà candidata, però cercando di essere l'ala sinistra. Voi siete forti al vostro 15%, va trovata una sintesi, perché sennò Giovanni Donzelli diventa sindaco di Firenze.
Il dato positivo è che lei ha citato un sacco di donne.
Sì, quindi, sì. Questo, però che si mettano d'accordo, ecco, diciamo così.
Questo è un dato positivo, insomma, se tra le tante candidature possibili, naturalmente tutte con piena dignità, i nomi che lei ha citato, alla candidatura a sindaco di Firenze ci sono tante donne, credo che sia un bel segnale anche di cambiamento. Però sì, in effetti il ragionamento che lei faceva ha un senso, quindi bisognerà trovare un tavolo di discussione, vedremo se è possibile, se c'è la disponibilità. Gli accordi e i matrimoni si fanno in due, i contratti si fanno in due, non si fanno da soli, quindi in altri posti, in alcune zone della Toscana è accaduto che sia stato possibile trovare un accordo, in altre zone no.
Credo, Firenze è una piazza difficile.
Firenze è una piazza difficile e poi presuppone un percorso che si possa fare insieme, non che qualcuno decida il candidato e poi dopo ti invitiamo, si apparecchia la tavola e poi ti invito al banchetto. E così non può funzionare.
Casomai lei dovesse decidere di candidarsi e se venisse invitata a un banchetto già apparecchiato, andrebbe da sola? Casomai,
Ma insomma, vediamo che succede, se ci sono le condizioni. Poi.
È un sì.
No, vediamo che succede. Non sono in grado di dire né sì né no in questo momento, perché il quadro è troppo incerto e fluido in questo momento.
Però possiamo dire che ci ascolta che sta partendo un ragionamento per tenere insieme pezzi di un puzzle.
Diciamo che noi abbiamo la massima disponibilità a ragionare con tutti, quindi in questo momento io credo che si debba avere a cuore più che il nome di un sindaco il futuro di Firenze. E quindi tutti si debba fare in qualche modo un passo indietro per provare a mettersi attorno a un tavolo a ragionare, senza immaginare che lo decido io, il sindaco lo decido io, lo decide quell'altro, quello e quell'altro.
Che non funziona bene così.
Primo i cittadini in una democrazia eleggono il sindaco, mi sembra giusto che sia così. Secondo, quando si sceglie il sindaco di una città, l'abbiamo visto in tante situazioni, non ultimo il sindaco non ultima le elezioni del Friuli, dove è stato votato un presidente di regione e però a Udine ha vinto un altro candidato, quindi sicuramente la persona, la capacità amministrativa di una persona eccetera hanno un valore nelle elezioni amministrative, certo, di un sindaco, al di là degli schieramenti del partito. Quindi questi sono tutti elementi su cui bisogna avere la disponibilità, senza arroganza, senza presunzione, di mettersi a ragionare.
La visione di inserire lo stadio di Firenze all'interno del PNRR era inadatta, è stata fatta una forzatura all'interpretazione di queste risorse europee. Lo dice il professor Mauro Cappello, docente all'Università della Tuscia ed esperto di fondi europei, a proposito del no dell'Europa ad una parte dei finanziamenti del PNRR per il restyling dell'Artemio Franchi. Come procedere adesso? Credo che la soluzione migliore sia ricorrere alla disponibilità di Commisso, ma va tolto il vincolo della soprintendenza, ha proseguito Cappello. Chiara Brilli e Tommaso Carmignani lo hanno intervistato. La visione di inserire lo stadio di Firenze all'interno del PNRR era inadatta, è stata fatta una forzatura all'interpretazione di queste risorse europee. Lo dice il professor Mauro Cappello, docente all'Università della Tuscia ed esperto di fondi europei, a proposito del no dell'Europa ad una parte dei finanziamenti del PNRR per il restyling dell'Artemio Franchi. Come procedere adesso? Credo che la soluzione migliore sia ricorrere alla disponibilità di Commisso, ma va tolto il vincolo della soprintendenza, ha proseguito Cappello. Chiara Brilli e Tommaso Carmignani lo hanno intervistato.
Wikinews. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Quanti anni di stipendi servono per comprare casa nel 2023? Uno studio condotto da una piattaforma di crowdfunding ambientale ed energetico italiana ha analizzato il tempo medio necessario per acquistare un immobile. A Firenze occorrerebbero 50 anni di stipendi. Abbiamo parlato di questo con l'assessora alla casa di Firenze Benedetta Albanese, anche all'indomani del vertice dei sindaci delle grandi città con la ministra Santanchè, rispetto ad una prossima proposta di legge sulla gestione degli affitti brevi.
Sicuramente il tema abitativo è un tema oggi centrale. A Firenze lo diciamo da tempo, chiaramente le politiche pubbliche che può fare un ente locale si rivolgono soprattutto ovviamente alla fragilità di alcuni nuclei e quindi alla possibilità di avere una casa non di proprietà ma a disposizione per poter vivere, per poter crescere e per poter ambire magari a raggiungere una stabilità, un equilibrio tale da poter gestire in autonomia determinate scelte. Questo è un tema nazionale anche perché l'osservatorio che avete citato ovviamente presenta uno spaccato che da nord a sud purtroppo disegna un'Italia che si somiglia al di là diciamo delle peculiarità di alcune città. Sicuramente il vertice che si è svolto ieri, quindi la necessità di intervenire con delle norme, e qui parlo per Firenze, con norme che consentano di gestire la situazione attuale del mercato degli affitti, affitti turistici, affitti brevi, che sicuramente come dice il sindaco, droga il mercato immobiliare, lo droga nella misura in cui tanto nell'affitto quanto nelle compravendite si alza di molto appunto il prezzo e quindi si complica la situazione dei nuclei. Ecco, servono però strumenti per poter intervenire a quanto pare in tutta Italia, ma questo lo abbiamo scoperto anche nelle settimane scorse. Sono stata in contatto e sono in contatto con assessori e assessori di altri comuni italiani, ci siamo incontrati, ci continueremo ad incontrare e vediamo che è un tema che appartiene a questa generazione, che appartiene a questo momento storico, che appartiene quindi all'agenda politica o deve appartenere, quindi la richiesta forte è che ci siano delle politiche pubbliche che in maniera complessiva e complementare, perché non esiste una soluzione unica, ma ci sono tanti strumenti che devono essere messi a fattor comune per raggiungere l'obiettivo, deve essere intrapresa ma con grande determinazione e soprattutto celerità.
Wikinews.
Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Ed è venuta a trovarci nei nostri studi. L'intervista la trovate disponibile anche in video sui nostri canali social. L'assessore all'agricoltura e vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, a cui abbiamo chiesto se intende candidarsi come prossimo sindaco della città di Firenze per le amministrative del 2024.
Francamente mi pare un po' presto per...
No, non mi dica così, perché
no, è vero,
le
è...
candidature hanno bisogno di tempo, uno non può decidere un mese prima.
È vero, però è anche vero che il quadro politico, ora non lo dico per dire, ma il quadro politico è davvero in grande evoluzione.
Sì, sì. Un anno adesso
è un'era geologica.
Sono 10 anni di prima.
È un'era geologica, purtroppo. Quindi è vero che le candidature si costruiscono prima, è anche vero che, insomma, io sono tanti anni che faccio l'amministratore, quindi non ho bisogno di 3 mesi di campagna elettorale per spiegare alla gente chi sono, cosa faccio. E questo è un grande vantaggio, direi, insomma, le persone mi conoscono, mi hanno votato in tante occasioni, qualcuno sì, qualcuno no, come giusto che sia e come normale che sia in una democrazia, però davvero ancora non è chiaro che cosa succederà, che cosa farà l'amministrazione, quale sarà l'indicazione che darà il Partito Democratico sul prossimo candidato sindaco. Non c'è dubbio che gli equilibri sono cambiati anche dentro Palazzo Vecchio, quindi è da capire in che direzione andrà il Partito Democratico. Quindi oggi, a mio parere, diventa difficile ora dire io piuttosto che qualcun altro, insomma.
Lei l'ultima volta che si è dovuta sottoporre col vaglio elettorale in città ha avuto un successo importante, se non mi sbaglio.
Sì, direi siamo arrivati al 15%. Quindi non solo per merito mio, io ero candidata anche di uno schieramento, però direi che abbiamo dato dimostrazione di avere un consenso in città, e senza probabilmente questo 15% il Partito Democratico, che mi pare si sia attestato attorno al 30%, è difficile arrivi al 50%. È vero che ci sono i ballottaggi, però è anche vero che allo stato attuale, se si andasse con la fotografia delle elezioni politiche, nessuno nel centrodestra, nel Partito Democratico da soli avrebbero la maggioranza sufficiente per eleggere da soli un sindaco. Quindi la nostra forza politica, diciamo, in qualche modo ha una sua rilevanza e potrà giocare un ruolo nella prossima partita. Vedremo quale, ancora non siamo in grado di dirlo. Però sicuramente, diciamo, credo che l'ambizione di essere degli attori di questa partita, dei giocatori,
è pienamente legittima, dato il risultato
dei giocatori
anche
titolari, possiamo
anche elettorale, a cui facevo non casualmente cenno, però come dire, no, sa, noi frequentiamo un po' Palazzo Vecchio, dice Sara Funaro, la candidata di Nardella, la Del Re sarà candidata, però cercando di essere l'ala sinistra, voi siete forti al vostro 15%, va trovata una sintesi, perché sennò Giovanni Donzelli diventa sindaco di Firenze.
Il dato positivo è che lei ha citato un sacco di donne.
Sì, quindi, sì. Questo, però che si mettano d'accordo, ecco, diciamo così.
Questo è un dato positivo, insomma, se tra le tante candidature possibili, naturalmente tutte con piena dignità, i nomi che lei ha citato, alla candidatura a sindaco di Firenze ci sono tante donne, credo che sia un bel segnale anche di cambiamento. Però sì, in effetti il ragionamento che lei faceva ha un senso, quindi bisognerà trovare un tavolo di discussione, vedremo se è possibile, se c'è la disponibilità. Gli accordi e i matrimoni si fanno in due, i contratti si fanno in due, non si fanno da soli, quindi in altri posti, in alcune zone della Toscana è accaduto che sia stato possibile trovare un accordo, in altre zone no.
Credo, Firenze è una piazza difficile.
Firenze è una piazza difficile e poi presuppone un percorso che si possa fare insieme, non che qualcuno decida il candidato e poi dopo ti invitiamo, si apparecchia la tavola e poi ti invito al banchetto, e così non può funzionare.
Casomai lei dovesse decidere di candidarsi e se venisse invitata a un banchetto già apparecchiato, andrebbe da sola? Casomai,
Ma insomma, vediamo che succede, se ci sono le condizioni. Poi.
È un sì.
No, vediamo che succede. Non sono in grado di dire né sì né no in questo momento, perché il quadro è troppo incerto e fluido in questo momento.
Però possiamo dire che ci ascolta che sta partendo un ragionamento per tenere insieme i pezzi di un puzzle.
Diciamo che noi abbiamo la massima disponibilità a ragionare con tutti, quindi in questo momento io credo che si debba avere a cuore più che il nome di un sindaco il futuro di Firenze. E quindi tutti si debba fare in qualche modo un passo indietro per provare a mettersi attorno a un tavolo a ragionare, senza immaginare che lo decido io, il sindaco lo decido io, lo decide quell'altro, quello e quell'altro.
Che non funziona bene così.
Primo i cittadini in una democrazia eleggono il sindaco, mi sembra giusto che sia così. Secondo, quando si sceglie il sindaco di una città, l'abbiamo visto in tante situazioni, non ultimo il sindaco non ultima le elezioni del Friuli, dove è stato votato un presidente di regione e però a Udine ha vinto un altro candidato, quindi sicuramente la persona, la capacità amministrativa di una persona eccetera hanno un valore nelle elezioni amministrative, certo, di un sindaco, al di là degli schieramenti del partito. Quindi questi sono tutti elementi su cui bisogna avere la disponibilità, senza arroganza, senza presunzione, di mettersi a ragionare.
Wikinews. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Al via il tavolo ministeriale sulla salute mentale e la sicurezza per gli operatori sanitari. L'aggressione e la morte a Pisa di Barbara Capovani ha riportato l'attenzione sul tema. Firmato il decreto per la costituzione del nuovo tavolo tecnico. Avvieremo un confronto a livello parlamentare per verificare l'adeguatezza dell'attuale normativa alle esigenze di gestione e controllo delle situazioni più difficili, ha dichiarato il ministro della Salute Schillaci. I nuovi fenomeni di violenza sociale mirano ad aree specifiche dove mancano strutture, risorse e personale, affermano dalla FIALS Toscana, Federazione Italiana Autonoma Lavoratori. Si ripropone anche il tema del fallimento delle REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, dove non ci sarebbe ancora un protocollo per la gestione dei pazienti. Il caso di Empoli, una delle due REMS toscane, raccontato da Simone Baldacci della Funzione Pubblica CGL ASL Toscana Centro.
Poi sono più di 2 anni che la REMS di Empoli è stata aperta, con tanti ritardi. La chiusura del manicomio psichiatrico di Montelupo di diversi anni fa. Alcuni ospiti di Montelupo sono stati portati alla REMS. In questi 2 anni non abbiamo ancora, l'azienda non è ancora riuscita a fare un protocollo in caso che questi pazienti si sentano male e devono andare all'ospedale. Chi li controlla, la sorveglianza, chi li prende in carico? In questi 2 anni, fra i 2 primari della SPDC e il primario della REMS, non sono riusciti a trovare un accordo. E questo capite bene che diventa un grosso problema per la gestione, per gli operatori che lavorano appunto nell'SPDC e che non sono tutti addestrati e formati, e comunque non è il loro ruolo quello di fare le guardie carcerarie, sono operatori sanitari. Quindi abbiamo avuto in questi 2 anni diversi episodi che ha coinvolto anche le forze dell'ordine, perché chiaramente queste gestioni diventano complesse e complicate. Da 2 anni che proviamo a sfondare su questo tema, come l'altro tema importante, tutte le aziende ancora non hanno adottato protocolli per cercare appunto di pianificare gli interventi con le forze dell'ordine. Quindi io faccio un esempio: su Firenze ci sono 2 pattuglie dei carabinieri la notte. Se succede qualcosa in qualunque pronto soccorso, bisogna avere la fortuna che queste 2 pattuglie non siano impegnate da altre parti. Questa è poi la situazione generale in Italia, e poi appunto possono scaturire quegli episodi incresciosi e veramente ingiustificabili che sono successi a Pisa.
Wikinews termina qua. I servizi che avete ascoltato sono di Domenico Guarino, Raffaele Palumbo, Chiara Brilli, Tommaso Carmignani. Ulteriori informazioni ed approfondimenti su www.controradio.it 24 ore su 24. Tra breve l'informazione da Milano con l'RG nazionale. Come sempre Wikinews torna la prossima settimana. Wikinews, tutto quello che c'è da sapere della settimana.